Gianni Colacione per Libre TV, oggi è 5 aprile 2014, siamo in una storica sezione del PRI, per i più giovani, diciamo, il Partito Repubblicano Italiano, in zona, a Roma, in zona Testaccio, una sezione intitolata a Giuseppe Cerquetti, e siamo in compagnia di Nicolò Rinaldi. Nicolò Rinaldi, ad ora vicepresidente dell'ALDE, parlamentare europeo, e ovviamente parliamo di Europa, parliamo di elezioni europee. Si è chiusa la lista italiana per l'ALDE, che si chiama Scelta Europea. È stato, insomma, in un certo senso un travaglio, ecco, non semplice. Ecco, vorrei partire da questo con Nicolò per in qualche modo sintetizzarci quali sono stati, diciamo, gli elementi decisivi che hanno sbloccato e hanno chiuso questa lista.
Ciao Gianni, buongiorno a tutti. Questa è nata come lista, devo dire, da diversi mesi, ci stiamo lavorando, con l'ambizione di rappresentare nel sistema partitico italiano quella famiglia che in Europa è la terza per taglia, che è la famiglia liberal-democratica, che tra le sue caratteristiche ha una forte caratterizzazione sui diritti civili e sull'europeismo. L'Europa è basata su un'articolazione di famiglie in realtà molto più semplice rispetto a tutti i movimenti italiani, che sono sempre molto complessi da decifrare. Per cui c'è un partito socialista, un gruppo popolare, la famiglia liberal democratica, il gruppo dei Verdi, la famiglia ambientalista, la sinistra radicale, basta. Ecco, sono queste cinque famiglie, più poi una galassia non strutturata, non organizzata, né in partito, né europeo, né in altro, di antieuropeisti, regionalisti, sovrazionisti, nazionalisti, euroscettici e via dicendo, che ha varie articolazioni. E l'Italia ha sempre riflettuto molto poco sul distacco che c'è tra il nostro sistema partitico da una parte e appunto le famiglie politiche europee, che invece sono comunque dei poli di riferimento preciso. Renzi questo forse mi pare che l'abbia colto quando ha deciso molto rapidamente col suo piglio decisionista di portare il Partito Democratico dentro il Partito Socialista Europeo. Il Partito Democratico faceva parte di queste anomalie, cioè era una sorta di limbo, né carne né pesce. Per certi aspetti è paradossale che sia stato un non di sinistra e un non socialista come Renzi ad aver fatto questa operazione, però quella è una loro dinamica. Ma in Italia c'è sempre stata poi una presenza culturale e politica variegata, ma sempre molto vitale, ancorché minoritaria, di famiglie, di soggetti, di personaggi, di fondazioni, di associazioni, di pensiero, che ha sempre guardato ai liberal democratici riformatori europei, perché questa poi è l'addizione completa, come appunto il riferimento, l'interlocutore in Europa. E qui non è un caso, voglio dire, che oggi siamo stati ospitati in una sezione del Partito Repubblicano, perché tutto il movimento mazziniano e tutta la diaspora anche poi repubblicana ha sempre guardato all'ALDE appunto come alla propria famiglia di appartenenza, così come il mondo radicale, il mondo liberale. In previsione delle elezioni europee abbiamo fatto qualche cosa che probabilmente in Italia nessuno aveva mai provato a compiere, vale a dire, anziché fare tipico, voglio dire, della politica romana, chiudersi in un paio di stanze delle segreterie nazionali di uno o due partiti e fare un'operazione, come dire, di vertice, con Guy Verhofstadt abbiamo pensato di aprire proprio un tavolo a cui sono stati invitati tutti i soggetti che in Italia guardano appunto alla liberal democrazia europea, piccoli o grandi, di antica tradizione e quasi, voglio dire, una sorta di orgoglio identitario, o anche approdati invece più recentemente, molto strutturati o anche più basati su fondazioni o un'attività che è meno politica ma più di studio e di riflessione, ponendo il tema che non è soltanto quello: ci presentiamo alle elezioni europee vogliamo fare questa scommessa, ma come organizzare questo mondo che culturalmente è sempre stato vitale, ma politicamente diviso, personalismi, piccinerie a volte, incertezze, ospiti che sono transitati nel mondo liberal democratico, hanno preso un treno, poi sono scesi a un certo punto, e via dicendo, modo che finalmente la presenza di quella che è la terza forza europea, perché l'ALDE in Europa è la terza forza, possa avere anche in Italia una sua organizzazione e un suo modus operandi. E alcuni hanno sposato subito questo tipo di metodo e hanno accettato di entrare dall'inizio, voglio dire, nella squadra. Altri hanno avuto, come penso sia del tutto legittimo, il proprio bisogno di maturare la decisione, di confrontarsi, anche perché poi in Italia ci sono coloro che si definiscono liberal democratici in un modo molto netto, poi ci sono partiti politici che hanno componenti liberal democratiche, ma magari hanno anche altre componenti, per cui devono raggiungere un equilibrio interno. Alla fine, con questo tavolo, che ripeto è stato un tavolo molto aperto, dove nessuno era escluso a priori, abbiamo raggiunto questa bella cosa, che la prima volta in Italia abbiamo una proposta partitica elettorale basata su un riferimento direttamente europeo, che da una parte è quello dell'ALDE e dall'altra parte è quello della candidatura che l'ALDE ha fatto in tutta Europa di Guy Verhofstadt alla presidenza della Commissione. Per cui questa scelta europea è scelta europea per Guy Verhofstadt, proprio perché anche su questo vuole innovare, inserisce il nome del candidato alla presidenza della Commissione sul simbolo, in modo che l'innovazione del Trattato di Lisbona, che permette, non permette, che fa sì che chi, votando un proprio partito, si vota anche il candidato alla presidenza della Commissione, sia una cosa trasparente, sia chiara. Soltanto la lista di Tsipras in Italia ha fatto questa scelta, gli altri continuano, non dico a ingannare gli elettori, ma certamente a non essere del tutto trasparenti nella loro comunicazione. Voti questo e non voti soltanto PD, voti anche il candidato tedesco socialista Martin Schulz, voti alla presidenza della Commissione, voti Forza Italia o voti Nuovo Centrodestra e voti Jean-Claude Juncker, lussemburghese, alla presidenza della Commissione e via dicendo. Quindi questo secondo me è una bella cosa per tutti noi, perché introduce veramente un modo di fare diverso rispetto alle nostre prassi. Tra l'altro io sono ovviamente di parte, però sono intimamente convinto che Guy Verhofstadt sia proprio il migliore dei candidati alla presidenza della Commissione. Abbiamo cinque candidati che se la giocano, e non è detto poi che quello che arriva prima sia necessariamente il candidato, perché poi bisogna vedere se ha la maggioranza assoluta, se deve fare un accordo con altri candidati, quindi la partita è anche più aperta di quello che si pensa. Ma Guy Verhofstadt è proprio quel tipo di candidato che, per provenienza di paese, per preparazione intellettuale, per militanza politica, per il suo DNA molto progressista e molto federalista, ma anche sempre molto 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 insofferente verso la coalizione al potere di Berlino, verso la commissione di Barroso, per valori, perché poi è proprio un liberal democratico progressista che mette i diritti civili al centro del suo pensiero, e sia proprio il candidato di cui avremo bisogno per i prossimi cinque anni. Tra l'altro è anche uno che ha la sua seconda residenza in Italia, quindi conosce molto bene la politica italiana, il nostro paese, parla bene l'italiano, anche questo tutto sommato non guasta.
Perfetto, Nicola, mentre tu parlavi appunto di questi gruppi abbastanza eterogenei che compongono questa lista, mi è venuta in mente una domanda da farti, che a corpo con quella che avevo già in previsione, così la facciamo diventare una sola. Allora, volevo chiederti, secondo te, nella chiusura, diciamo, questa lista, ha avuto una certa influenza la previsione della, quella che è in previsione, che è in discussione, che dovrebbe essere approvata, nostra legge elettorale nazionale? Perché, insomma, lì ci sono anche delle, individualmente, adesso si prevedono, insomma, degli sbarramenti, partiti, gruppi che difficilmente potranno entrare. Ecco, io ti chiedo se può avere avuto un'influenza, secondo te, e poi se dagli appunto questi gruppi, vedo che però non ci sono dei gruppi storicamente liberali come il Partito Liberale e i Radicali. Ecco, volevo chiederti la tua opinione su questo, perché non ci sono.
Dunque, io ti contesto la definizione gruppi eterogenei tra di loro. È vero che sono gruppi diversi, perché hanno aderito a questo progetto Fermare il declino, fare per fermare il declino, il Centro Democratico, Scelta Civica, il Partito Repubblicano Italiano, il Partito Federalista Europeo, il Movimento dei Conservatori Sociali, poi tutta una serie di altre associazioni e fondazioni, ma come soggetti politici questi sono. Ed è vero che sono esponenti diversi, anche percorsi distinti, però non sono più eterogenei nel momento in cui uno hanno sottoscritto un manifesto che, devo dirti, è anche abbastanza dettagliato dal punto di vista programmatico, che è il manifesto comune a tutti, per cui non è che ognuno porta, come dire, un'agenda politica distinta. E poi forse sono eterogenei per le logiche tutte italiane, ma ripeto, sono coloro che in Italia si considerano parte dell'alleanza dei liberali e democratici per l'Europa, perché questo è un dato comunque comune. Magari noi siamo un po' abituati a considerare la famiglia europea di appartenenza come dire un optional o una, sì, una cosa che magari ci unisce ma che è secondaria. No, ecco, cerchiamo di ribaltare questo concetto. Forse quello è un dato molto ma molto più comune, aggregante, di quanto magari siamo abituati a pensare. Tu ci chiedi, mi chiedi se la legge elettorale ha avuto una conseguenza, quella per che si sta preparando appunto per le elezioni nazionali. Ma francamente non credo, guarda, perché la legge elettorale che si sta preparando, secondo me, è orribile, perché pone una sbarra di accesso per coloro che non si vogliono aggregare al partito forte, che è dell'8%, 8,5%, cioè soltanto in Turchia in Europa c'è qualcosa del genere, che è il 10%, quindi non mi pare molto, molto democratica. Però le forze politiche che, come dire, hanno paura di questo tipo di sbarramento, sai che cosa fanno in genere? Bussano alla porta del potente di turno, negoziano qualche posto nel Partito Democratico, qualche posto in Forza Italia, si organizzano in questo modo, tanto più che proprio quel tipo di progetto di legge elettorale favorisce questo tipo di meccanismi, perché bisogna arrivare comunque possibilmente al 37,5%, mi pare che adesso sia questa la soglia per avere la maggioranza assoluta dei seggi e via dicendo. Certo, in un sistema che fossimo tornati al proporzionale puro, forse non ci sarebbe nemmeno l'incentivo ad aggregarsi, però ho l'impressione che il processo poi di riorganizzazione per le elezioni nazionali non sia stato veramente una motivazione per partecipare attivamente a questa lista dell'ALDE. Magari poi avrà una conseguenza forte, perché se questo tentativo avrà successo diventa sicuramente diventa un soggetto poi politico nazionale che se la giocherà alle regionali, alle legislative e quant'altro. Ma tra l'altro tutta la discussione sulla legge elettorale, anche se quello che sta per essere scodellato più o meno lo si capisce, ma insomma è ancora così complessa, così legata ad altre riforme, che forse nessuno poi è veramente sicuro che insomma si debba adesso prendere una decisione sulla base di elementi che non sono ancora acquisiti. Alcune forze sono rimaste fuori da questo accordo.
Liberali e radicali.
Liberali,
Partito Liberale.
Partito Liberale e Partito Radicale. Boh, guarda, tutti sono stati invitati. Partito Radicale, Radicali Italiani, io tra l'altro sono iscritto da tantissimi anni, insomma da più di 20 anni al Partito Radicale, quindi mi considero a mio modo, credo di essere oggi forse l'unico parlamentare europeo iscritto al Partito Radicale, mi considero comunque, ecco, già una componente radicale all'interno di questo.
Ritengo che tu lo sia, innominatamente.
Sì, ma a me è dispiaciuto molto che, nonostante ci sia stato un lungo percorso di partecipazione, tra l'altro molto propositiva, molto attiva, dei radicali italiani a tutte le discussioni della lista ALDE, poi a un certo punto sia stata presa una decisione basata su un punto di su un'opinione che è assolutamente legittima, ma che insomma, ecco, io su questo sono un po' in disaccordo, cioè dire tutto sommato in Italia le condizioni di democrazia non sono sufficientemente tali da garantire uno svolgimento, una rappresentanza piena, insomma, delle elezioni, e quindi non vale la pena presentarsi alle elezioni nazionali, cioè quello che a un certo punto è stato detto papale a Guy Verhofstadt: noi siamo con l'ALDE in 27 paesi europei, lo saremmo anche in Italia, lo siamo poi, lo siamo come radicali rispetto alla lista dell'ALDE, cioè la nostra simpatia va lì, però non ci sentiamo di partecipare attivamente con i nostri candidati o altro perché non ci sono le condizioni di democrazia sufficiente. Questo è un peccato, però l'invito poi anche ad Emma Bonino a essere candidata è qualcosa che continueremo a fare fino all'ultimo giorno della utile prima del deposito delle liste. Un po' diverso è stato il percorso degli amici del Partito Liberale, che anche loro sono stati parte completa, voglio dire, di questo processo. Ma a un certo punto hanno pensato, legittimamente, che tutto sommato il fatto che non ci fosse un'unità anche rispetto a Scelta Civica di questo percorso, di questo progetto, non fosse, come dire, sufficientemente motivante o non caratterizzasse sufficientemente rispetto alla loro concezione, insomma, di identità liberale questo progetto. Col rientro di Scelta Civica, che appunto, come dicevo prima, ha avuto bisogno del suo tempo per aderire al progetto, cosa che va benissimo, nel senso che ognuno poi ha bisogno proprio dei suoi processi interni, ma con la piena adesione di Scelta Civica può anche darsi che ci sia un ripensamento del Partito Liberale, assolutamente benvenuto naturalmente.
Perfetto, Nicolò. Ti abbiamo sentito, quindi insomma, c'è stata in questa sezione una piccola riunione, diciamo operativa, un inizio di progettazione di una serie di lavori che ovviamente scandiranno tutta quanta la campagna elettorale. Praticamente tu hai detto in qualche modo che sarai all'attacco, nel senso che praticamente è una proposta per un'Europa diversa da quella attuale, e quindi in qualche modo arriva la domanda: perché appunto dovremo votare l'ALDE, Guy Verhofstadt? Qual è la proposta di cambiamento dell'Europa che propone?
Adesso siamo in una fase in cui è tutto uno slogan, ognuno cerca di trovare la formula migliore, poi questa benedetta Europa la decliniamo in un modo estremamente fantasioso. A volte parliamo dell'Europa come una sorta di narrazione romantica, Spinelli, Stati Uniti d'Europa, eccetera, che è giustissimo, però non ci possiamo certo fermare a questo. A volte la consideriamo come una sorta di valvola di sfogo di tutti i nostri fallimenti nazionali, tutta colpa dell'Europa, corruzione, debito, l'Europa. La demonizziamo in questo modo. Poi diventa tutto un dibattito, euro sì, euro no, insomma tutto il dibattito si chiude in questo. Berlusconi che dice più Italia in Europa, meno Europa in Italia. Quell'altro che va a Bruxelles e dice noi non prendiamo lezioni dall'Europa, ci mancherebbero, perché tanto siamo un paese che, voglio dire, non ha niente da imparare dall'Europa, abbiamo proprio sempre le migliori pratiche, no, di uso delle risorse, dei diritti civili, ma figuriamoci, qualche lezione forse dovremmo averla. Noi partiamo da questo presupposto: uno, piaccia o non piaccia, l'Europa è dentro la nostra vita, cioè il 70% delle leggi che sono in vigore in Italia sono leggi approvate in Europa, poi sono trasportate, ma obbligatoriamente, insomma, dal nostro Parlamento, ma non ha scelta se non trasportarle, introdurle nella nostra legislazione, ma sono leggi che nascono a Bruxelles. Le nostre politiche di bilancio sono inevitabilmente intrecciate dai vincoli europei e dalla dialettica con la Commissione. Non abbiamo una politica di immigrazione, una politica sul Mediterraneo o altro se non legata a una politica europea, e il problema è che laddove non c'è una politica europea sufficientemente unitaria, noi ne paghiamo come paese, pensiamo soltanto a tutta la questione dell'immigrazione, le conseguenze per primi. E poi d'altro canto, se l'Europa, piaccia o non piaccia, è qui a scandire la nostra vita quotidiana, noi abbiamo anche dovremmo anche avere la consapevolezza che l'Europa non è qualche cosa, come dirti, di terzo, cioè l'Europa, no? Cioè ha deciso l'Europa, Bruxelles, come quando si dice piove, no? Una cosa impersonale. No, l'Europa è un meccanismo dove tutti siamo equamente rappresentati, dove ci sono degli organismi che prendono le decisioni, sta anche a noi. Uno, modificare questi meccanismi in modo che siano più federali e meno basati sui rapporti intergovernativi, anzi per niente basati sui rapporti intergovernativi che sono poi rapporti di forza tra governi, ma poi essere presenti, mandare le persone che ci credono di più, che sono motivate, che sono preparate, che hanno una competenza, cioè tante cose avvengono in Europa, magari a nostro scarto, ma perché tutto sommato abbiamo lasciato fare agli altri, questo è, voglio dire, il pane quotidiano purtroppo delle responsabilità.
Che il Parlamento europeo è sempre stato storicamente in Italia un po' il luogo per i trombati nelle elezioni politiche, qualcuno da sistemare, qualcuno che ci si è anche pagato le spese mediche perché hai avuto incidenti, insomma.
Il Parlamento europeo per i politici italiani tradizionalmente è stata una scelta di ripiego. Posso dire che da quando però è finita la possibilità di cumulare mandati, quindi di essere ad esempio anche doppio parlamentare nazionale o consigliere regionale e parlamentare europeo, questo andazzo è finito. Io devo dire che dal 2009 i parlamentari italiani hanno sicuramente un tasso di presenza molto maggiore, non parlo per me, perché io ho il 100% di presenza in plenaria, ma voglio dire, voglio spendere una parola a favore un po' di tutta la categoria dei colleghi. Insomma, in effetti è un lavoro forse poco conosciuto, demonizzato, non fanno nulla, stanno lì, strapagato, in realtà non è affatto vero, perché prendono molto meno di un consigliere regionale, oltre che di un parlamentare nazionale, poi è un lavoro in effetti oggettivamente complesso, perché confrontarsi costantemente con una realtà complicata come l'Europa, avere a che fare con i nostri interlocutori olandesi, scandinavi, tedeschi, i paesi slavi, ognuno con i suoi sistemi, le sue organizzazioni, con un paese che noi rappresentiamo ma che è meno organizzato, tanto sistema Italia lo dobbiamo fare noi, voglio dire, al Parlamento europeo, in assenza di una struttura alle spalle. Però non c'è dubbio che dobbiamo cambiarla questa Europa, e ti dico, noi non come lista Scelta Europea abbiamo proprio ragionato anche sul nome Scelta Europea, cioè scelta che cosa vuol dire? Proprio un atto, non è soltanto voglio l'Europa o la mia Europa, è un atto volitivo, ragionato, deliberato. Quando si prende una scelta, si fa una scelta, ci si assume le conseguenze, anche la responsabilità delle conseguenze, insomma è un processo molto più consapevole, quello di scegliere qualche cosa. Vuol dire anche ovviamente confrontare le varie opzioni quando scegli. E per noi una cosa è chiara, siamo nel 2014, abbiamo capito che cosa succede nel mondo o non ne abbiamo idea? Abbiamo capito che l'Europa è una degli attori in un pianeta molto complesso e molto diverso rispetto a quello che avevamo, non dico nel tempo dei miei genitori, ma anche semplicemente 15 anni fa. Il vero vantaggio competitivo di paesi emergenti come l'India o come la Cina non è soltanto, anzi non è tanto la manodopera a basso costo, ci sarà anche quello. Ma il vero vantaggio competitivo è che questi sono paesi con 1.300-400 milioni di abitanti, 1.300 milioni, e hanno un ministro dell'economia, una politica estera, una politica di difesa, una politica ambientale e via dicendo. Noi siamo 500 milioni e siamo lì con 28 ministri degli esteri, 28 politiche del lavoro, 28 politiche fiscali, 28 politiche ambientali, così nella globalizzazione non andiamo proprio da nessuna parte. È chiaro che poi, quando anche ingiustamente due soldati italiani vengono arrestati dagli indiani, ma non abbiamo nessuna forza, lo vediamo, per riuscire a risolvere una crisi che si trascina da tanto tempo. Se fossimo Europa anziché Italia, le cose sarebbero sicuramente diverse. Se gli Stati Uniti sono capaci di spiare impunemente, non dico il cellulare di Niccolò Rinaldi, che magari hanno anche fatto, non so con che interesse per loro, ma della cittadina europea più potente, che Angela Merkel, questo vuol dire che i nostri sistemi di sicurezza a 28 sono assolutamente decolabrodo, non del tutto inefficaci. Insomma, noi nel 2014 questo lo abbiamo capito, abbiamo bisogno di Europa, non di gelosie nazionali e di distruttivismo costante del nostro paura, questo incedere nella preoccupazione, nell'angoscia che ci fa perdere probabilmente altri preziosi anni. Però questo non vuol dire difendere l'esistente. E l'ALDE, Verhofstadt, Scelta Europea non hanno una politica, come dire, difensiva. Ah, no, l'Europa, non ci toccate l'Europa, l'Europa per carità, manco per niente. Io sono più euroscettico degli euroscettici rispetto all'Europa attuale, perché sono un'Europa brutta, intergovernativa, ripeto, lenta nei suoi meccanismi decisionali, senza slancio.
Scusami se ti interrompo, adesso mi è arrivato un attimo una cosa che volevo chiederti prima che me la dimentico. Ci saranno adesso le presidenze di turno, adesso mi sembra che c'è la Grecia, poi toccherà l'Italia. Non pensi che questa cosa sia una cosa estremamente antieuropea, sto giro di turno, estremamente internazionale e non transnazionale?
Ma certo, guarda che il sistema delle presidenze di turno, a parte che è complicato, voglio dire, sono tutti questi paesi che ogni sei mesi cambiano, per cui sono nuove amministrazioni che riprendono i dossier, eccetera, fatto con un principio, per carità, rispettoso, tutti a turno hanno la presidenza dell'Unione Europea, ma è un meccanismo che funziona in effetti molto male, condominiale, assolutamente, giustissimo. Se noi avessimo, ripeto, una struttura basata più su un modello federale, non dovremmo ricorrere a questo circo, per cui pensa ai nostri interlocutori, i cinesi, gli indiani, gli africani, gli americani, i brasiliani, no? Che ogni sei mesi si ritrovano un rappresentante dell'Europa distinto a livello di consiglio, poi naturalmente quello della commissione rimane lo stesso, insomma, un sistema che, voglio dire, fa ridere. Però vai a toccare il sistema delle presidenze di turno agli stati nazionali, compresa tanta classe politica, probabilmente compresa tanti cittadini, ah no, per carità, anche noi vogliamo avere la nostra presidenza, adesso sarà tutta una manfrina di slogan in Italia, siamo noi sei mesi di presidenza e quando in realtà non è che questo misura il tasso di europeismo di un paese o meno. Noi come paese andiamo a fare i presidenti dell'Unione Europea per sei mesi e con 120 procedure di infrazione, un primato a nostro carico, perché non applichiamo le normative europee, con alcune multe tra l'altro, con il 50% dei fondi europei 2007,
le nostre carceri che sono state dichiarate praticamente tortura,
con le nostre carceri, ma voglio dire carceri, diritti civili, voglio dire, io a Bruxelles tra l'altro vedo un pellegrinaggio costante di italiani che vengono in un posto come Bruxelles per far tutto il ciclo della vita, fecondazione assistita perché in Italia non possono averla, divorzio breve, matrimonio tra coppie omosessuali, la morte dolce. No, tutto vengono a fare perché abbiamo questo gap, allora forse quella, colmare questo ritardo è la presidenza italiana dell'Unione Europea, no? Essere protagonista anziché essere sempre dietro. Però se abbiamo più bisogno di maggiore Europa, ti dico, noi status quo mai, finito, questo status quo è indifendibile, ma nessun passo indietro al tempo stesso. Non possiamo nemmeno cominciare a dire allora ritorniamo alle piccole monetine nazionali, poi voglio vedere una volta che ci confrontiamo con le grandi speculazioni finanziarie, con l'acquisto delle materie prime, dell'energia, no, già abbiamo un'energia che è la più cara d'Europa, ma per problemi interni, non per distorsione del nostro mercato, non per problemi di Europa. Ritorniamo alle monete nazionali, stiamo freschi, per cui nessun passo indietro ma riforme. Sotto questo profilo c'è un documento che è il manifesto dell'ALDE, trovate sul mio sito, trovate sul sito di Scelta Europea, www.it.eu con proprio le riforme anche economiche che noi proponiamo come lista, che sono, voglio dire, tra l'altro precise, il fondo di redenzione, la possibilità di avere un'assicurazione contro la disoccupazione da pagare con un bilancio della zona euro, in modo che appartenere all'euro diventi immediatamente vantaggioso per ogni cittadino, euro bonds, euro project, la possibilità, laddove sia condiviso con Bruxelles, di scorporare gli investimenti produttivi dal computo del debito. Sono posizioni storiche, voglio dire, del fondo di redenzione per il debito, che è una cosa importante, la parte eccedente è il 60%, oltre agli altri aspetti, diritti civili, politica estera e tutto quanto, ma sono, voglio dire, cose che l'ALDE ha sempre difeso in Parlamento europeo, ma che non sono mondo dei sogni, perché poi ognuno, come dire, se la inventa e racconta le rivoluzioni che vorrebbe fare in Europa. Se uno mette sull'altro piatto della bilancia comunque la disciplina di bilancio, che oggi è ormai un elemento acquisito, anche qui piaccia o non piaccia, in Europa, se noi abbiamo disciplina di bilancio da una parte, possiamo sicuramente avere la credibilità per ottenere quel tipo di riforme. E poi quello che chiediamo è anche non soltanto euro, non soltanto economia. Abbiamo bisogno appunto di un'Europa dei diritti civili, abbiamo bisogno di un'Europa protagonista nel mondo come un attore di pace, come un attore portatore di valori. Oggi è il ventennale del genocidio ruandese, un genocidio che tra l'altro ha avuto delle responsabilità vere da parte europea. Mi piace ricordiamoci, 800.000 ruandesi che si sono stati uccisi, Hutu moderati e soprattutto Tutsi, in 100 giorni, uccisi uno a uno a colpi di macete sotto gli occhi della comunità internazionale e con delle responsabilità, ripeto, dirette da parte di alcuni paesi europei. Uno come Guy Verhofstadt, primo ministro belga, quando è stato il primo ministro belga, è andato a Kigali a fare quello che invece la Francia non ha mai voluto fare, cioè proprio un atto riparatore simbolicamente di richieste di perdono da parte del governo belga nei confronti del popolo ruandese. Anche queste vicende, stiamo parlando di 20 anni fa, sono proprio frutto di una non Europa, cioè di queste vecchie ingerenze di politica postcoloniale nelle aree di influenza francofone per i francesi, Ruanda come ex colonia per i belgi. Quindi anche un'Europa che appunto non sia soltanto euro.
Bene, Nicolo, io volevo farti soltanto un'ultima domanda rapidamente. Tu prima hai accennato a Rossi e Spinelli con il manifesto di Ventotene come una suggestione un po' romantica. In realtà parlano di Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa, noi qui oggi siamo stati nella sede del Partito Repubblicano, era anche doveroso, prima di parlare abbiamo tutti ascoltato l'inno nazionale, tu giustamente hai detto magari la prossima volta anche l'inno europeo. Ecco, Stati Uniti d'Europa, è romantico o è futuribile o è il futuro a cui aspirare? E quindi quando si parla di Stati Uniti si parla di superamento delle sovranità nazionali?
Stati Uniti d'Europa, innanzitutto, quando io dico non possiamo adagiarci soltanto su questo tipo di narrazione, dico che in realtà poi bisogna far capire che l'Europa è vantaggiosa anche, è vantaggiosa per me, vantaggiosa per te, per un'impresa, per uno studente, per una famiglia. Cioè noi dobbiamo anche andare oltre un'idea, come dirti, di suggestione romantica appunto dell'unità d'Europa per renderci conto che senza Europa poi siamo tutti fottuti, vuol dire inflazione, l'inflazione è la tassa più odiosa per tutti perché è la tassa che non ha nessuna progressione, che tutti pagano, un'inflazione del 7% è come un'IVA del 7% e via dicendo. E l'Europa quantomeno ci ha difeso dai flussi dell'inflazione in questi anni, ma comunque tutto questo però è molto importante perché per fare politica io credo hai bisogno di volti, di competenza, ma hai bisogno poi comunicazione, tutto quello che credi, hai bisogno anche di valori, di idee, di storia, di cultura. In una politica italiana che invece è tutta ormai slogan e appunto battute, anche trovate giuste, decisionismi un po' superficiali per cui non si vuole mai approfondire, l'importante è dare l'idea, mostrare che comunque qualche cosa si fa, annunciare più che fare, E invece noi crediamo molto anche proprio nel retroterra di valori, di idee e di storia. Questo alla fine paga. È un'idea romantica gli Stati Uniti d'Europa? No, è l'idea nazione che è un'idea romantica. Non c'è niente di più da sognatori ormai che l'idea che si possa andare avanti con appunto 28 paesini, ognuno con la propria sovranità. Nel mondo d'oggi l'unica prospettiva realistica è gli Stati Uniti d'Europa, secondo me. E ci si arriva, eh? Io sono sicuro. Il problema è che con le esitazioni europee ci arriveremo probabilmente più tardi rispetto a quelle che potevano essere le premesse. Il fatto che ad esempio Francia e Paesi Bassi abbiano bocciato il trattato di Costituzione all'inizio degli anni 2000, ma quello ci ha fatto perdere 15 anni probabilmente. Se avessimo adottato quel trattato di Costituzione sicuramente saremmo in una condizione più matura oggi, eh? E avremo migliori strumenti per interagire con la globalizzazione. Invece niente, quella fu un'occasione persa. E questo dipende da noi, dipende, non è dagli americani o dai complotti o da altro. In realtà dipende dal corpo collettivo dei cittadini europei che oggi sono spaventati, prudenti, infelici. Giustamente arrabbiati, ma che dobbiamo tutti capire che poi questa nostra rabbia dobbiamo trasformarla in un'energia positiva verso quello che è l'unico progetto sostenibile per il futuro dell'Europa, non un'Europa divisa, non va da nessuna parte. Quando sono stati i funerali di Nelson Mandela, era una piccola cosa, importantissima, voglio dire, ma 90 capi di governo e di Stato saranno a Johannesburg, una trentina di loro hanno parlato al memoriale, da Cuba agli Stati Uniti, non un solo europeo, con l'Europa che è stata uno dei protagonisti delle sanzioni, della lotta contro l'apartheid, del sostegno al movimento di liberazione di Nelson Mandela. Insomma, noi quando andiamo lì a 28 siamo zero. Zero. Allora, gli Stati Uniti d'Europa, formula che tutti dicono, una serie di persone dicono basta, avete scocciato, che tanto non succederà mai, eccetera. Beh, insomma, io sono sicuro che è l'unica prospettiva realistica, non ideale o da sognatori.
Ringraziamo Nicolò Rinaldi di essere stato con noi su Liberi TV per questa lunga intervista in cui l'ho molto stressato. Lo riavremo per parlare del suo libro in cui mette in parallelo il genocidio ruandese e la Shoah. È il libro che si chiama Shoah Ruanda, due lezioni parallele. È questo qua, lo riavremo. Adesso dovremo soltanto organizzare su Liberi TV una trasmissione. Nel frattempo lo ringraziamo, Nicolò Rinaldi, candidato per Scelta Europea, per Guy Verhofstadt, ovviamente per l'ALDE. Grazie Nicolò.
Grazie a tutti voi.